immaginate di essere un imprenditore della pelliccia vicentino e di essere concorrente con delle imprese di pelliccia veneti. Il regime di tutela delle acque italiano negli anni 70 era zero, per cui per smaltire gli acidi della lavorazione della pelle faceva un buco per terra e si raffava. Poi questo andava nelle falde acquifere e la vicina di casa gli scoppiava il gonzo, qui là due o tre tumori e quando arrivava l'Adriatico c'era la micillagine. In Svezia questo non era tollerato. In Svezia c'erano le norme ambientali per cui bisognava costruire finti, vasche, depurare, controllare, non usare tutti gli ingredienti, eccetera. È chiaro che la pelliccia fatta in Svezia costava parecchio di più di quella fatta in Argentina. È concorrenza questa? Ovviamente no. Ovviamente la concorrenza si fa nell'ambito delle regole, così come non è tollerabile che si faccia concorrenza sul materiale elettrico di scarto, così non è tollerabile fare concorrenza a danno dell'ambiente. L'ambiente è una voce di corpo della condizione. Non lo si può fare per l'ambiente, non lo si può fare per il lavoro minorile, non lo si può fare con lo sfruttamento del lavoro delle donne, non lo si può fare non riconoscendo alle donne gravide i permessi di maternità, non lo si può fare non pagando i contributi per le pensioni e così via. E così via significa tutto. Cioè non c'è nulla che riguardi l'ambiente, la politica sociale, l'assistenza sanitaria, eccetera, che potenzialmente non diventi una voce di costo della condizione. Quando oggi si sta parlando di ridurre il costo del lavoro italiano, no, oggi se ne sta parlando da sempre, pare che sia l'unico problema del paese, che i dipendenti guadagnano di meno, e che cosa si sta dicendo? Sta dicendo che l'Italia fa le grandi riforme. Le agenzie di rete internazionali, che sono una banda di filibustieri, non sanno nei confronti di nessuno, che cosa chiedono? Taglio delle pensioni. Allora, il taglio delle pensioni finisce con essere considerato come uno dei modi per tagliare il costo del lavoro. E che vuol dire che la voce di concorrenza. La concorrenza ha una dimensione che non è limitata alle frontiere e a quattro norme, è una dimensione potenzialmente omnicomprensiva. Se voi studiate la legislazione europea degli anni 70, refererete agli uniti. Problemi di questo tipo. E sabato mattina, siamo nel salary, Mr. Brown esce dal suo falciaerba. Ogni mattina a terminare il suo lavoro. Il suo falciaerba è costruito naturalmente in Svezia e fa un delicatissimo. Non fa nessun tumore, non è neppure fumo ed è super sicuro. Costa la barca di sterline. Mr. Smith esce 9.05 con il suo falciaerba fatto alla regina, che è coloratissimo, molto rifatto, però fa un rumore pazzesco e mette il fumo, scintille, e plancia le gambe di tutti i piccoli che passano per l'uomo, e tipo i cagnolini crescono monti di gambe. Che fa l'inglese è il massimo della considerazione. Voi non ci credete, ma per questo problema la comunità europea non può fare una direttiva sui posaerba, su taglia erba. Esiste una norma comunitaria che dice quali sono i livelli di emissione massima tollerati in un posaerba. Perché solo mettendo delle caratteristiche comuni si può sviluppare la concorrenza. Capite? E vi detto sono stupido. Questo è un problema perché quando importano il materiale in Europa deve essere certificato. Esatto, infatti adesso si sta parlando di dumping sociale. Dumping è la produzione sotto costo, no? Il dumping sociale e la produzione sotto costo perché non si paga il lavoro. E una delle misure che si sta introducendo in Europa, ma anche a livello di commercio mondiale, è il tentativo di tassare il dumping sociale, cioè si produce sotto costo e allora io ti metto delle imposte, ma noi le stiamo mettendo. Appena adesso l'Europa ha deciso di alzare l'imposta sulle scarpe cinesi. È una rincorsa incredibile, ma una rincorsa incredibile dovuta al fatto che la competizione, la concorrenza e la lotta industriale porta all'abbassamento dei costi, ma su tutte le voci possibili e immaginabili. Ci sono alcuni voci che invece si ritiene, da un punto di vista diciamo, politico e morale, che non sono abbattibili. Quando l'Europa è stata sotto l'incubo delle piogge acide, cosa che adesso si è un po' dimenticato, come le foreste del Giordano erano ormai tutte quante marcate perché arrivava l'acido con la pioggia, che le distruggeva, il problema dell'inquinamento atmosferico è diventato un problema europeo. Non poteva essere affrontato neanche dagli Stati, c'è una misura di contenimento delle emissioni dell'industria in certe sostanze. La marmita catalitica è un problema che è stato imposto dall'Europa. Le stesse case automobilistiche hanno chiesto all'Europa di intervenire con una norma che regolasse la concorrenza, perché siccome un costo aggiuntivo di un'automobile, una vita catalitica, e ci vuole tra l'altro tutta una serie di norme sulla distribuzione del carburante, non si voleva che fosse la singola impresa a vendere il suo prodotto per farlo di più perché era ecologico. E allora tutte le misure, Eco 1, Eco 2, Eco 3, sembrate Eco 4, sono step della lotta che fa la comunità europea nel diminuire il livello di emissioni. E lo fa l'Europa come regola di mercato. Appena mette un nuovo livello, tira via i livelli consentiti minori, per cui le macchine che non corrispondono, automobili che non corrispondono a quei livelli non possono essere commerciate. Sono regole di ingresso nel mercato. Chi corrisponde a quelle regole è libero di commerciare dove vuole e nessuno può ostacolarlo. Per cui tutte le pratiche di ostruzione fatte dai singoli stati vengono bacchettate dalla Commissione, che sono posto procedimento per bacchettare. L'Italia ha avuto una procedura di infrazione per la tratta asciutta. L'Italia era inadempiente perché vietava l'ingresso della tratta asciutta non fatta da regola d'arte. E così via. Per cui l'idea del libero mercato che ha questo nostro politico dove ciascuno fa quello che vuole è un'idea che deve appartenere solo all'ignoranza. Il libero mercato è libero in quanto ci sono regole che condizionano la libertà, che dicono dove è lo spazio della libertà, non può essere un mercato libero nel senso che ciascuno fa quello che vuole, perché sennò saremmo distrutti, saremmo sottoinquinati, senza più pensione, senza più assistenza sanitaria e così via. Ma questo per dirvi come, ragionando sulla base iniziale dell'attribuzione della comunità economica europea, noi siamo arrivati alla fine degli anni Ottanta ad avere una legislazione comunitaria che riguardava settori tutti diversi. L'ambiente, l'eguaglianza, i diritti sociali, la previdenza sociale e così via. Come naturale espansione di queste competenze iniziali della comunità. Naturalmente questo ha portato a spostare a livello comunitario una serie di attenzioni che prima non c'erano. Perché è evidente che se la comunità si occupa soltanto delle guardie di dogana, non c'è un grande problema di rapporti tra stati, tra popolazione, comunità e così via. Se invece l'azione comunitaria occupa l'80% degli spazi normativi, come attualmente, sorry che mi cifre di fantasia, ma non credo di essere lontano, possono anche di più, è logico che c'è anche immediato un allarme sociale, ma chi sono questi che si governano? La domanda che sono questi che ci governano i paesi che hanno una tradizione democratica è immediata. Può essere un soggetto che si chiama commissione, e quindi mirata ad essere un soggetto amministrativo a legiferare? Questo ha portato ad avere, accanto allo sviluppo degli oggetti di normazione comunitaria, uno sviluppo istituzionale della comunità europea, che è molto interessante perché è tutto fatto attraverso accordi tra gli organi, prassi e poi riforme dei trattati. Pensate che dal 56 all'87 il trattato è rimasto identico, solo come piccolo particolare. Poi c'è stato 90 trattato di Maastricht, fine anni 90 trattato di Amsterdam, 2001 mi pare, Nizza, e poi il trattato costituzionale europeo. C'è stato un progressivo aggiornamento dei trattati, fotografando sempre quello che erano i livelli già acquisiti in via di accordo. E in via d'accordo è emerso il ruolo del Parlamento europeo, che inizialmente il Parlamento europeo era concepito come un organo tipico di un'organizzazione internazionale. Tutte le organizzazioni internazionali un po' cospicue, cioè che hanno dei poteri, ma sono organizzazioni internazionali, che voi non sapete che esistono, hanno un'assemblea parlamentare che è formata da membri designati dai parlamenti degli stati membri, per cui non sono eletti del popolo, sono di secondo livello. Il Parlamento italiano si manda i suoi rappresentanti. Queste assemblee parlamentari di secondo livello si riuniscono una o due volte all'anno, essenzialmente per sentire la relazione dell'esecutivo, e servono esclusivamente uno scopo, che è uno scopo tutto interno. Quando uno Stato entra in un'organizzazione internazionale, i suoi rappresentanti nell'organizzazione internazionale sono generalmente nominati dall'esecutivo, sono ambasciatori, esperti, qualche volta c'era il ministro. Questo vuol dire che l'organizzazione internazionale tende a spostare sul governo, sull'esecutivo, il centro di informazione e di decisione. E questo comporta uno svuotamento di significato del Parlamento. Quello che viene deciso a livello di NATO, sul piano militare, o a livello di ONU, o a livello di Organizzazione Mondiale del Commercio, la WTO, è conosciuto dal ministro, perché ci manda il suo delegato, è conosciuto un po' di meno dal governo, ma il Parlamento della scuola. E sono decisioni spesso strategiche. Casomai il Parlamento fosse coinvolto con una decisione già presa. Da qui il bisogno di rincorrere gli esecutivi, immettendo nelle organizzazioni internazionali delle assemblee dove sono presenti i rappresentanti dei parlamenti, con un ruolo minimo, giusto di sentire quella relazione annuale, di sapere quali sono le notizie, è un tentativo dei parlamenti nazionali di estendersi oltre i confini. Poi tra l'altro è un modo per viaggiare, a peso dello Stato, per avere un giudizio bene, lasciamo stare. E questo era anche il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo inizialmente era un organo nominato dai parlamenti nazionali. Lo sviluppo della comunità europea è stato seguito dallo sviluppo del Parlamento europeo. Pensate che il Parlamento europeo oggi non solo è eletto direttamente dai cittadini, ma ha poteri legislativi, nel senso che praticamente tutte le decisioni legislative passano per una procedura che coinvolge il Parlamento europeo, ed ha il potere di votare la fiducia e la sfiducia alla Commissione. Qualcuno di voi ricorda il povero Buttiglione? Buttiglione, povero Buttiglione, che fu nominato designato dal governo Berlusconi a fare il membro della commissione, e andò a Bruxelles, fu intervistato della commissione di cui lui era soltanto, doveva fare il commissario nella stessa materia. La commissione gli fece alcune domande sulle sue idee e restarono allibiti e gli dissero: vada pure, e comunicarono che non avrebbero votato la fiducia alla commissione se non bisogna restare lì. È stata una bella figura che ha fatto, e ha dimostrato il potere che ha acquisito di fatto il Parlamento di condizionare la formazione della commissione, che non è più un organo di burocrati. I membri sono designati dallo Stato, sono indicati dagli Stati membri, ma poi sono votati dal Parlamento ed è il presidente della commissione che ha il voto del Parlamento a decidere cosa fanno e li può revocare, e il Parlamento può cacciare la commissione. La commissione prima, la commissione Prodi, si è dimessa di fronte alla minaccia di un voto negativo del Parlamento. Era stata criticata a fare un po' di conti sbagliati, soprattutto uno dei commissari c'era anche un po' rubato. Il Parlamento era già pronto una mozione di sfiducia della commissione e la commissione fine. Per cui si è creato in questi 50 anni, passin passello, come fasi lente e progressive, una trasformazione complessiva di questa organizzazione internazionale secondo forme di democrazia quasi parlamentare che sono tipiche di uno Stato. È rimasta alla base un trattato internazionale, ma l'ordinamento oggi è quello dell'ordinamento di tipo federale. Noi stiamo vivendo una fase di federalizzazione dell'Europa, anche se una fase molto controversa e molto complicata. Ma oggi il potere della comunità europea nei confronti degli Stati membri è superiore al potere dello Stato federale degli Stati Uniti rispetto agli Stati americani. È più intenso. E questo non perché si è cambiato il trattato, ma per l'applicazione che ha avuto. L'applicazione che ha avuto in parte in via politica, ma soprattutto in via giurisprudenziale. È un fenomeno giuridico, per questo è molto interessante, perché se fosse solo un fenomeno politico interesserebbe il politologo, ma dal punto di vista giuridico è estremamente interessante. Gli organi, notate che essendo un'organizzazione internazionale, nel trattato non si parla di organi, ma si parla di istituzioni. Che la terminologia tipica del diritto internazionale. Allora le istituzioni che io chiamerò organi sono la Commissione, il Consiglio, il Parlamento europeo e la Corte di giustizia della Comunità europea. Possiamo dire più o meno che la Commissione è l'esecutivo. Corrisponde. E l'organo esecutivo è legata a un rapporto di fiducia con il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo è eletto dai cittadini, la Commissione è nominata dal Consiglio, ma è votata dal Parlamento europeo. Chi la può anche fiduciare? Per cui diciamo che il Consiglio dei Ministri in questa fase fa un po' il ruolo del capo dello Stato, suggerisce chi è la Commissione, la nomina, chi è che nomina il governo d'Italia? Il Presidente della Repubblica. Ma il governo non è nella pienezza dei suoi poteri finché non ha il voto del Parlamento. E infatti dice un voto nel Parlamento che condiziona l'esistenza stessa della Commissione. E il Consiglio dei Ministri che cos'è? Ecco, qui siamo nel permanere dell'idea internazionalistica. Il Consiglio dei Ministri è il Consiglio dove si riuniscono i ministri e i Stati membri. Ci va il Presidente del Consiglio quando si tratta di grandi cose politiche, ci va il Ministro dell'Agricoltura quando si tratta di agricoltura, il Ministro dei Trasporti quando si va dei trasporti, il Ministro delle Finanze quando si parla di euro e così via. Per cui è un organo che non ha una sua composizione stabile. Ci sta il rappresentante del governo competente per materia. L'altra cosa interessante è che il Consiglio dei Ministri, nell'evoluzione della comunità, non è più un organo che dove ciascuno vota in nome dello Stato avendo un voto, come sarebbe in tutti gli organismi internazionali. Dove gli stati sono uguali, sono persone giuridiche, no? Il principio è l'eguaglianza degli stati. Nel Consiglio dei Ministri il voto è ponderato. Ci sono ministri che hanno più voti e ministri che hanno meno voti, a seconda che rappresentino stati più grandi o stati più piccoli. Con un effetto molto forte di schiacciamento, per cui la Germania Germania è sotto rappresentata e Malta è sopra rappresentata, che crea un problema di democrazia, ma non è questo il momento di parlarne. Ma la cosa interessante è che il Consiglio dei Ministri vota con voto ponderato, con voto differenziato, con tutta una serie di alchemici conteggi per sapere chi può regolare la maggioranza, chi sta dentro l'opposizione, sono stati civili. È un modello molto simile alla Germania, perché la Germania ha il Bundesrat, di cui parlavo prima, dove stanno i ministri dei Länder, delle regioni. Allora, il Consiglio dei Ministri è un organo che deve esprimersi su tutti gli atti legislativi, e tutti gli atti legislativi passano da una procedura che coinvolge il Consiglio dei Ministri e il Parlamento Europeo. È come se fossero due camere, come se avessimo davanti il Bundestag, cioè il Parlamento eletto dal popolo tedesco, e il Bundesrat, la Camera che rappresenta i Länder, come se avessimo di fronte la Camera dei rappresentanti americani e il Senato. Pensate che il Senato americano è composto due membri per ogni Stato, il ciclo di uguaglianza, e fino al 1906, cioè all'inizio del 1900 la fase di riforma, i senatori erano eletti dai parlamenti dei Stati membri, erano di secondo livello. Perché come ci sono delle somiglianze proprio fisiche nello sviluppo delle forme federali, come la comunità europea si sia progressivamente sviluppata in forme federali. La Corte di Giustizia è un organo, ovviamente la legge parla la stessa, che ha funzioni giudiziarie ed è l'organo che tutela la legittimità degli atti della comunità. Tutti gli atti della comunità possono essere impugnati se violano l'atto fondamentale. E qui cominciamo a avere di conseguenza una gerarchia di fonti. Se comincio a parlarvi delle fonti, continuerò ovviamente nel pomeriggio. Abbiamo una gerarchia di fonti dove in cima sta il trattato e sotto sta il diritto cosiddetto derivato. Questa terminologia comunitaria, noi possiamo tranquillamente dire che il trattato è una fonte costituzionale, costituisce la comunità. La stessa Corte di Giustizia spesso ha detto che il trattato è la costituzione della comunità europea. E il diritto per il derivato sono le fonti primarie. E le fonti primarie sono legittime se e soltanto se non sono in contrasto con il trattato. Trattato che tra l'altro individua le attribuzioni della comunità. Perché per esempio se la comunità assume una decisione fuori dalle sue attribuzioni, uno Stato membro, ma vedremo anche i privati, possono ricorrere alla Corte di Giustizia chiedendo l'annullamento. Dicevo anche i privati, con un meccanismo particolare che è il rinvio pregiudiziale. Molto simile, come vedremo, al rinvio che si fa alla Corte Costituzionale. Che significa? Che il giudice nazionale, rievochiamo il nostro dottor Porcelli, il giudice nazionale nel corso di un giudizio, se si trova ad applicare un atto comunitario che ritiene illegittimo, può sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la Corte di Giustizia si indaga della legittimità di quell'atto. Questo è un rinvio, dice, pregiudiziale di validità. Si discute della validità di un atto. Ma c'è anche un altro rinvio pregiudiziale, che è di interpretazione. Che è stato il motore più potente del processo di unificazione giuridica della comunità. Che cos'è il rinvio di interpretazione? Voi siete dottor Porcelli, giudice del paese di Aria Nuova. avete una causa, un caso davanti, in cui per esempio si sta discutendo del, vi faccio un esempio storico, tanto per quanto è il vostro testo, del, no, è lo stesso, di un figlio di un cittadino comunitario, non so, tedesco, che viene a studiare a Ferrara e chiede di avere, non so, la borsa di studio, per il posto al collegio, ma qualsiasi cosa che tenga. La legge italiana dice si può accedere a quella provvidenza solo se sei cittadini italiani. Allora voi ponete il problema se limitare il diritto allo studio ai soli cittadini italiani sia compatibile o meno col trattato comunitario. Perché? Perché il trattato comunitario si basa su quattro libertà. Libera circolazione delle merci, libera circolazione dei capitali, libera circolazione dei servizi e libera circolazione dei lavoratori. Se il lavoratore è libero di circolare per l'Europa, vuol dire che lui si può stabilizzare dove vuole in Europa, dove vuole, avendo le stesse condizioni degli indigeni. Capite? Perché se no sarebbero ostacoli. Se, mi dicono che io posso andare a insegnare in Germania, ma io vado in Germania e in Germania non affittano le case ai non tedeschi, io è chiaro che non posso andare a insegnare in Germania. No? E quindi immediatamente mi dicono quella norma è incompatibile con la libertà. Ma se io vado in Germania e trasferisco tutta la mia famiglia, che è piuttosto numerosa, e mando i miei figli a scuola e mi dicono no, non posso andare in questa scuola perché ci saranno tedeschi, e l'altro dice no, la mia lingua mi dispiace, non bisogna essere tedeschi, anche italiani. E il quarto mi dice, sua moglie qui non può più ricattare, lei è lavoratore, lei invece è un avvocato, per cui la professionista c'è altro di Mattia. Io non posso trasferirmi in Germania. È ovvio, no? Allora voi capite che la libertà del trattato può reagire a una serie di norme interne, che sono le famose norme che ostacolano la libera circolazione delle merci o anche dei lavoratori. E allora il cittadino tedesco può sollevare di fronte a me, il giudice italiano, questo problema, ma è legittimo e corrispondente al trattato una norma interna che dica che l'accesso al collegio universitario è riservato ai cittadini italiani? E la Comunità Europea ha risposto, no, non è legittimo. Il trattato va interpretato nel senso che per proprio le frasi, ma per dire, la fatto una testa così, sulla formalità dei giudici, delle domande, delle risposte. La formalità della Corte di Giustizia dice, osta con l'interpretazione dell'articolo 33 del trattato, la norma interna che vieti, no, non è il congiuntivo che non se ne ha adattato, ma è un'impugnazione della legge, una domanda che si fa incompatibile, osta con il trattato la norma interna che limiti l'accesso alle provvidenze scolastiche soltanto ai cittadini nazionali, con esclusione degli altri cittadini dei Stati membri. Capite? Questo è uno strumento potentissimo che è stato usato tantissimo e che ha demolito tutte le barriere giuridiche poste dal diritto interno alla unificazione europea, dove il principio fondamentale è il principio della prevalenza. Del diritto c'è sul diritto nazionale. Dove c'è scritto questo principio? Nel trattato. Nel trattato c'è scritto che gli Stati devono assicurare la prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale. Non dice come. Sono gli Stati a deciderlo. Ma nel momento in cui il giudice ha un dubbio sulla compatibilità di una norma interna col diritto comunitario, lo chiede la Corte. E se la Corte gli dice che la compatibilità non c'è, l'ordinamento nazionale deve trovare i modi per assicurare la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Capite? E voi capite che questo significa, rispetto all'idea della sovranità come una bolla foderata da una membrana cospicua, un pallone di calcio, che separa lo Stato dal resto del mondo, significa aprire una falla tanto grande quanto è grande la competenza della comunità. E siccome prima vi dicevo che la competenza delle comunità si estesa a tutto il possibile, diciamo all'80% dell'ordinamento, la conseguenza è che la falla nel pallone di calcio copre l'80% della superficie del pallone di calcio. Che è un po' difficile giocare a calcio in condizioni del genere. Vi sto facendo delle allegorie, ovviamente, ma per darvi il senso del problema. Noi siamo rimasti ancora arroccati all'idea primigenia, nel senso delle prime lezioni, fonti atto e fonti fatto, che le fonti comunitarie siano fonti fatto per il nostro ordinamento, perché sono generate in un altro ordinamento e recepite nel nostro. Vedete? Noi siamo ancora legati all'idea che l'80% del nostro ordinamento è legato a fonti fatto. Che è un modo per dirvi quanto sono ritardate le nostre categorie teoriche. Teoriche, per proprio la teoria dell'Unione Europea che è in Italia. La prassi è normalissima, nessuno discute più di queste cose. Questa apertura della sovranità è un bel problema, perché notate che l'Italia, essendo un paese di pazzi, naturalmente l'Italia, tutto ciò non è regolato da norme giuridiche. Io spero che capiate l'aspetto stupefacente di questo che vi sto dicendo. Cioè, mentre nei paesi un po' meno pazzi ogni passo dell'integrazione europea è stato seguito da riforme costituzionali, referendum popolari e così via, in Italia nulla si è fatto. Noi aderiamo alla comunità europea in forza all'autorizzazione della ratifica e all'ordine di esecuzione dei relativi trattati. E come vi dicevo, da noi la prassi è, e questo caso è stato seguito, che il trattato viene autorizzato e ordinato con un timbro. Timbro sempre uguale, se autorizza la ratifica e se ne ordina l'esecuzione. Di che cosa? Del trattato allegato. Questa etichetta la si mette su qualsiasi trattato. E anche quello che organizza la comunità europea e che consente tutto questo è retto da questa etichetta vuota. Vuota. Norme costituzionali non ce ne sono. La riforma del titolo quinto ha fatto una norma che è del tutto irrisoria, ma fino al 2001 non c'è la citazione della comunità europea, ma per forza, no? La Costituzione del 48, la comunità europea del 56, perché doveva parlarne? Mica c'avevano i canocchiali del futuro. E la Corte Costituzionale ha giustificato l'esistenza di questo trattato e del principio di prevalenza, e quindi questo buco, che altro che il buco dell'ozono, questo buco enorme nella sfera della sovranità, in base all'articolo 11. Dice l'articolo 11, norma di rara poesia: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, anche perché la parliamo sempre, per cui, e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, punto e virgola, consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, punto e virgola, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Perché vi sottolineo il punto e virgola? Perché benché il popolo italico, insieme al congiuntivo che ha perso anche il senso della conteggiatura, il nostro costituente, che era colto, leggevano dei libri, pensate un po', forse perché non c'era previsione, e sapeva cosa era la conteggiatura. E un giurista la conteggiatura osserva. Perché una cosa è una virgola, una cosa è un punto, una cosa è un punto a capo, è come diceva Totò, punto e virgola è punto a capo. Nel senso che sono pause tra disposizioni, e se le disposizioni si coordinano con punto e virgola, come dice qualsiasi grammatica di lingua italiana, vuol dire che il discorso continua. È un discorso vitale in cui semplicemente si spezzano le singole proposizioni perché cambia soggetto o perché cambia l'oggetto, ma non cambia il discorso. Allora, questo articolo 11 inizia dicendo si rifiuta la guerra, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione di controversie internazionali. E chi le risolve le controversie internazionali? Nella logica dei nostri costituenti doveva essere la nuova società delle nazioni, l'ONU, e infatti poi continua dal punto di vista, è disposta a rinunciare alla sua sovranità, a pezzi della sua sovranità, per, se leggiamo, in condizioni di parità, per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le nazioni è esattamente quello che era la speranza dell'ONU. E il punto di virgola successivo ci dice perciò promuove le organizzazioni internazionali, e cioè l'ONU. Questo articolo era fatto in vista della trasformazione della società delle nazioni, che era stata un fallimento, in una nuova organizzazione delle Nazioni Unite, che avrebbe potuto e forse dovuto avere anche una posizione di subordinazione degli stati, avere una sua possibilità di imperio, non solo condannare e dire ci saranno delle sanzioni, affidare il braccio militare degli stati, ma avere un suo esercito, per esempio, non soltanto i caschi blu, ma anche delle truppe sue. Questa era una potenzialità e i nostri costituenti hanno aperto la porta a questa potenzialità. Questa potenzialità non si è verificata e la Corte ha detto l'articolo 11 è la base normativa che consente di considerare legittimo l'ordine di esecuzione del trattato, e cioè la cessione di sovranità e il riconoscimento della prevalenza del diritto comunitario. C'è una norma che dice rinuncia alla sua sovranità, e questa norma viene subito sfruttata dalla Corte per dire comunità europea va bene, con un piccolo problema, che dire che la comunità europea è un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le nazioni fa ridere. La comunità europea, come tutti sanno, se leggono i giornali, è un soggetto belligerante in numerose guerre commerciali, non guerre armate. Ma la pace e la giustizia tra le nazioni e la comunità europea non hanno stati rapporti. Ci sono guerre commerciali sulla soia, su organismi transgenici, che sono state battaglie micidiali di protezione. Ora, che si assicuri la pace tra le nazioni facendo, come si è fatto per moltissimi anni in Italia, passare con i trattori sopra il burro o sopra gli raccolti per evitare che l'eccessiva produzione abbassasse i prezzi, non mi sembra assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, no? C'è uno spostamento di piani abbastanza evidente tra quello che era la mens legis, cioè ciò che il costituente aveva in mente, è quella che è l'applicazione in relazione alla comunità, alla realtà della comunità europea. Ma questa è l'unica norma che avevamo nell'ordinamento, e che ancora abbiamo nell'ordinamento in realtà, ed è l'unica norma su cui si aggancia l'ordine di esecuzione, questo timbro che recepisce il trattato. E con questi due ganci così deboli si appende al nostro ordinamento tutto questo enorme sacco che è la comunità europea. Capite? Da cui anche la difficoltà, oltre a quello oggettivo di capire che cos'è la comunità europea oggi, è già una federazione, una confederazione, uno Stato, non è uno Stato, c'è la difficoltà nostra soggettiva italiana di non riuscire a collocare la comunità europea nel nostro ordinamento.